Buongiorno da Luisa Manfroi, questo è il terzo ciclo di puntate di Sempre Connessi, perciò do il benvenuto a chi mi segue per la prima volta e do il bentornato agli ascoltatori che mi seguono fin dal primo ciclo di puntate. Mi presento ancora una volta, sono Luisa Manfroi, sono insegnante e giornalista pubblicista, mi occupo per lavoro di informatica e di tecnologia e faccio parte dell'associazione con sede a Taibonga Gordino Dolomiti Concept Lab. Oggi riprendo il filo di quanto avevo detto nell'ultima puntata di Sempre Connessi, puntata nella quale avevo parlato del telefono, dello smartphone in particolare, approfondendo il libro di Azzurra Noemi Barbuto, Spegni quel telefono. E lo farò questa volta con una altrettanto interessante pubblicazione sull'argomento di Monica Bormetti. Il titolo è Egofonia ed è edito da Oebli. Sottotitolo è Gli strumenti. Gli smartphone tra noi e la vita. E nella sinossi, nel riassunto, breve riassunto del libro pubblicato in quarta di copertina, si legge: lo smartphone è una protesi del nostro esistere. Le ricerche dicono che la media italiana trascorre quasi 2 ore al giorno sui social media. Non ne possiamo più fare a meno. È diventato più potente dei computer che ci hanno portato sulla Luna. Eppure, per moltissimi di noi è solo intrattenimento. Ma pensiamo mai agli effetti di tutto questo? Dove si pone il confine tra necessità e benessere? Tra ciò che siamo e lo strumento che adoperiamo? Questo libro propone una riflessione su come noi esseri umani utilizziamo lo smartphone e su come potremmo usarlo in modo più consapevole. L'autrice, riferisce, sottolinea che quando avvenne lo sbarco dei primi astronauti americani sulla Luna, lo strumento di calcolo, il computer che era stato utilizzato, aveva una potenza di calcolo infinitamente inferiore o comunque pari a quella di uno smartphone. Quella era la tecnologia più avanzata per l'epoca e oggi, con degli strumenti più sofisticati e potenti, trascorriamo buona parte delle nostre giornate a utilizzare le app, magari di messaggistica o le conversazioni di gruppo. I dispositivi digitali che noi tutti possediamo sono estremamente potenti e nella maggioranza dei casi vengono utilizzati ai fini di intrattenimento più che di lavoro. Si ricerca lo smartphone di ultima generazione con la memoria più ampia, la fotocamera con più pixel e poi si finisce per utilizzarlo per controllare e giocare, chattare e utilizzare più che altro app di più superficiali che non di lavoro. Svagarsi è importante nella vita, ma il mondo digitale talvolta può causare più danni che benefici. Per ora si possono sottolineare due aspetti. Spesso non utilizziamo gli smartphone per aumentare le nostre potenzialità e l'uso che ne facciamo comporta un costo in termini cognitivi, relazionali e fisici di cui spesso non siamo consapevoli. È come se tutti quanti avessimo una Ferrari parcheggiata in garage e la prendessimo solamente, per fare un giro qua attorno. Non è solo uno spreco, ma anche un comportamento pericoloso. Con lo smartphone e gli strumenti al suo interno possiamo sviluppare le nostre competenze cognitive, interpersonali e anche migliorare la nostra salute. Basti pensare a tutte le app che stimolano l'esercizio fisico o il mantenimento di una dieta sana. La grossa questione però riguarda il modo di usare questo piccolo strumento. La tecnologia continuerà a evolvere. E questo è risaputo, e fra pochi anni probabilmente non avremo nemmeno più uno smartphone, ma chissà quale altro dispositivo o software collegato tra noi. Per questo bisogna porsi delle domande sul nostro rapporto con la tecnologia e a collegarci al nostro cervello e alla nostra coscienza. Prima ci prepariamo a utilizzare in modo positivo e critico qualsiasi altro strumento che arriverà in seguito. Infatti, proprio l'esperta di cyber security, Laura Galante, che è citata dall'autrice, che ripeto è Monica Bormetti, studiando il fenomeno del Russia Gate riguardo alle elezioni americane del 2016, È arrivata alla conclusione che l'unico modo per evitare altri scenari simili non è tanto rinforzare le nazioni in termini di sicurezza digitale, ma educare le persone ad avere maggiore senso critico. Il senso critico non è da vedere nell'aspetto negativo, ma positivo. E quando siamo su una piattaforma che non vende la sua merce, probabilmente la merce siamo noi. Riflettete su questo, nessuno fa qualcosa per niente. Il valore delle grandi company della Silicon Valley in California è determinato dalle ore che gli utenti trascorrono attaccati allo schermo e quindi è ovvio che il loro obiettivo sia studiare ogni modo per tenerci il più possibile incollati al dispositivo e a monetizzare. Sta diventando sempre più importante saper usare la propria testa, parlando di senso critico, in un mondo in cui la tecnologia digitale che ci circonda è sia al nostro servizio, ma talvolta non necessariamente per il nostro bene. Qui dobbiamo veramente riflettere su questo. Pensate che un report del 2019 di We Are Social riporta che gli italiani trascorrono 1 ora e 51 minuti sui social media al giorno. È in media, è logico. Secondo una ricerca fatta dalla School of Management del Politecnico di Milano, nel 2018 si passano 7 ore al giorno sui dispositivi digitali nei giorni feriali e 6 nei weekend. Lo smartphone è uno strumento neutro, tutto dipende da come viene usato. È molto diffusa l'idea della tecnologia neutra, semplice mezzo che non porta in sé né colpe né meriti, ma che ha effetti positivi o negativi solo a seconda di come l'uomo l'utilizza. E questo è un mito da sfatare, dice l'autrice Bormetti, perché il modo in cui un mezzo di comunicazione viene costruito e progettato porta con sé delle intenzioni e dei valori che plasmeranno il comportamento dell'utente finale. Attenzione, questo è appurato e scientificamente provato. Dunque lo smartphone, come prima la radio, la TV, il cinema e il telefono, modella il processo di pensiero. Qui mi rifaccio a un pensiero del filosofo Karl Popper, che aveva proprio studiato il fenomeno della televisione e aveva pubblicato un saggio dal titolo Cattiva maestra televisione. Chiudo la parentesi. Esistono delle tecnologie intellettuali, per esempio l'orologio, le mappe e la macchina da scrivere che hanno modificato il modo di pensare dell'uomo, il suo modo di vedere il mondo. Ovviamente in questa categoria rientra anche internet. Va da sé che le implicazioni etiche, morali siano forti e a volte non pienamente comprese agli albori dello sviluppo di questi strumenti. Per esempio, l'invenzione dell'orologio ha contribuito fortemente alla nascita e crescita del pensiero scientifico, al passaggio dal Medioevo al Rinascimento, all'Illuminismo, ma le ragioni che hanno portato alla costruzione di uno strumento che misurasse il tempo si rifacevano alla semplice esigenza dei monaci di sapere quanto pregare durante la giornata. Venendo ai nostri giorni, secondo Tristan Harris, che è ex designer di Google, è definito la coscienza della Silicon Valley, una bella definizione, da tempo sostiene che l'impatto dello smartphone stia nella dinamicità dell'oggetto, una dinamicità che è modificabile per certi aspetti dal singolo possessore, che di conseguenza viene fortemente influenzato nell'utilizzo. Dunque, il modo in cui una tecnologia, anche quella digitale, viene progettata e costruita, condiziona il modo in cui la utilizziamo. Con il telefono sono più produttivo perché lavoro anche quando non sono in ufficio. Anche questo è un mito da sfatare. Infatti, solo una bassissima percentuale di esseri umani su questo pianeta può definirsi supertasker e quindi riuscire a svolgere più attività contemporaneamente in modo efficiente. Un team di neuroscienziati qualche anno fa, pochi anni fa, ha svolto un esperimento in cui i partecipanti dovevano guidare a un simulatore di guida, ben si intende, e parlare al telefono con il viva voce, quindi senza le mani occupate, e contemporaneamente memorizzare una lista di parole e fare dei calcoli aritmetici. Attenzione, ascoltatori, solo il 2,5% dei partecipanti è stato in grado di svolgere i compiti insieme senza intaccare il livello di performance. Quindi, Perciò, anche se crediamo di riuscire a fare più attività nello stesso momento, essere altrettanto efficienti, in realtà non è così. La dipendenza da internet è una nuova piaga sociale. Infatti, esiste un laboratorio del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università degli Studi di Padova. E quindi, se esiste, significa che il problema c'è. È importante puntualizzare che la comunità scientifica, però a livello internazionale, non concorda sull'esistenza di una dipendenza da internet e dunque nemmeno dello smartphone. Però l'esistenza di questo dipartimento testimonia che in effetti il problema c'è e deve essere affrontato. La diffusione della rete di internet, probabilmente anche a causa della sua velocità, ha sicuramente avuto un impatto forte a diversi livelli della vita umana che forse oggi non comprendiamo fino in fondo. Poi c'è la questione del fatto di dare, non so, il telefono al proprio figlio per controllarlo quando è fuori. E qui si entra nel campo dei genitori. È frequente che i genitori, io stessa, compriamo il telefono per darlo ai nostri figli, però è un fatto più psicologico che non di sicurezza nostra, perché in effetti, qua dice l'autrice, oggi consegnare uno smartphone a un bambino, un preadolescente, significa allargare enormemente il suo spazio d'azione, dargli la chiave d'accesso a dei territori che probabilmente non ci possiamo nemmeno immaginare, quindi necessariamente la sua autonomia aumenterà, cioè noi pensiamo di controllarli, in realtà aumenta il loro spazio e la loro autonomia. Quindi, genitori, siate consapevoli, dice l'autrice, che nel momento in cui darete uno smartphone a vostro figlio, in qualche modo ne perderete il controllo, o comunque il controllo non è così come noi pensiamo. Detto questo, e mi arrivo alle conclusioni di questa puntata, siamo in un'epoca in cui siamo tutti incollati al cellulare, questo è un dato di fatto e non servono gli scienziati a dircelo e gli studiosi. Osservando il contesto intorno a noi è ormai sempre più palese che nei bar, nei ristoranti, nei luoghi di, pur essendo luoghi di socializzazione, siamo popolati da persone fisse sugli schermi digitali. Che sia un bene o un male, non siamo noi a dirlo, ma è certo che il cambiamento culturale portato dagli smartphone nella dimensione delle relazioni sociali è forte, questo è indubbio. Tra l'altro, poi bisogna dire che l'uso dei cellulari, degli smartphone, ha degli impatti pure dal punto di vista fisico. Le ore dedicate agli schermi tendenzialmente presuppongono sedentarietà, malesseri legati a dolori cervicali, problemi alla vista, dolori a braccia e dita che non sono da sottovalutare. Quindi, che facciamo a questo punto? La rivoluzione digitale che stiamo vivendo porta enormi benefici alla nostra società, allo sviluppo dell'individuo e per trarre maggiori vantaggi possibili dalla tecnologia, abbassandone i danni alla qualità della vita, dobbiamo ragionarci attentamente. E Monica Bormetti, ripeto, autrice del libro Egofonia, propone una riflessione sul proprio utilizzo dello smartphone, il metodo SMART, che è l'acronimo di Studia il tuo comportamento, metti in chiaro i tuoi obiettivi, attua il tuo cambiamento, riqualifica il tempo, traccia nel futuro. E questo lo vedremo nelle prossime puntate. Grazie a tutti, ascoltatori, ci risentiamo in una prossima puntata di Sempre Connessi. Ciao a tutti da Luisa Manfroi.